Madre della Sapienza,
prega per noi.
Il terzo passaggio del nostro cammino comporta non tanto la domanda che ho scritto, cosa chiediamo al Signore, ma ci rendiamo conto di cosa chiediamo al Signore? E proprio per rispondere a questa domanda ho individuato una serie di passi dove si possono, tra virgolette, valutare i vari aspetti del nostro chiedere al Signore. E per illustrare subito, diciamo così, la distanza che c'è tra quello che chiediamo al Signore e quello che andrebbe chiesto, vi leggo due ammonizioni di San Francesco. È l'ammonizione 13 e 14. Il servo di Dio non può conoscere quanta pazienza e umiltà abbia in sé finché gli si dà soddisfazione. Quando invece verrà il tempo, ed è sempre vicino questo tempo, in cui quelli che gli dovrebbero dare soddisfazione, compreso anche Dio, gli si mettono contro, quanta pazienza e umiltà ha in questo caso, tanta ne ha e non di più. La 14. Ci sono molti che applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni fanno anche astinenze, mortificazioni corporali, ma per una sola parola che sembri ingiuria verso la loro persona o per qualche cosa, proprio qualche cosa loro tolta, scandalizzati subito si irritano. Questi non sono poveri in spirito, perché chi è veramente povero in spirito odia se stesso e ama quelli che lo percuotono sulla guancia. Buon pro. In genere i santi hanno delle espressioni che sono infuocate, ma non è che poi chiedono a noi di vivere, diciamo così, come se questo fosse la cosa da guadagnare. Indicano solo come dobbiamo imparare a valutarci, indicano solo come dobbiamo vederci allo specchio e basta. Non sono così ingenui da pensare che noi siamo capaci di fare questo, ma sono così veritieri da dire non c'è un'altra verità, è questa. Allora, il primo passo che ho scelto è il passo che segue l'invito di Gesù ad avere fiducia. Siamo al capitolo 12 di Luca, dal versetto 13 in poi, ma quello che precede, che tra l'altro ho anche spiegato ieri, Gesù aveva invitato ad avere fiducia. Noi valiamo presso Dio, come dire, noi siamo importanti agli occhi di Dio. Poi segue questo passo come a dire: non fraintendete, voi siete importanti agli occhi di Dio, ma non è che potete tirare Dio dalla vostra parte dove volete voi. E allora segue questo, è come un episodio, perché tra chi ascolta c'è uno che ha un problema, vive una questione piuttosto normale nella vita, cioè la questione dell'eredità. Tutti conoscono, cioè, chi non ha proprio niente non ha problema, ma disponendo di qualcosa nelle famiglie, no? C'è sempre questo problema. Mi diceva un avvocato che se voi volete vedere come sarà l'inferno, dice, considerate la lotta che c'è tra i fratelli quando si fanno guerra per avere qualcosa dei propri genitori in più o in meno. Comunque, uno della folla gli disse, maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E poi racconta la parabola dell'uomo ricco, no? Che ha la sua campagna, ha dato molti frutti, ha raccolto così tanto che non sa dove mettere. Allora costruisce nuovi granai e poi dice, adesso è in pace per molti anni, tranquillo, stolto, questa notte ti sarà chiesto conto della vita e di tutto quello che hai ammassato. Cosa ne sarà? Però non leggetela per i ricchi, che è sempre facile immaginare per gli altri, ecco, questo passo va proprio bene per questo e per questo. E normalmente noi non la applichiamo mai per noi stessi, no? Allora, per me questo passo, no, è l'esempio lampante delle nostre preghiere inutili. Tenete conto che se questo fa la domanda, evidentemente lo fa a partire di una ingiustizia subita. Se lui fosse solo quelli che vogliono tutto, come si chiama? Un avido, no? Ma proprio nel senso di volere solo per lui, non avrebbe fatto la domanda al maestro. Se fa la domanda al maestro è perché è il fratello che è avido nei suoi confronti e gli frega quello che è il suo diritto avere. Quindi lui quando fa la domanda lo fa da una posizione giusta. È questo che stupisce nella risposta di Gesù. Non tiene conto della posizione giusta. Perché? Cioè, qui c'è un'ingiustizia e Gesù dice, non mi riguarda. Per non sembrare spaesati, considerate quando vi arrabbiate con un vostro fratello, con una vostra sorella per qualcosa, siete proprio incendiati e andate a pregare. Voi osservate come pregate e capite questa cosa. Gesù non solo si mette da parte, ma accusa. Dice, tu che chiedi questo? In base a che cosa chiedi questo? Allora, tenete conto che nel Vangelo non c'è mai una questione, diciamo, di soluzione dei problemi per la vita ordinaria, come a dire, Gesù non interferisce sul fatto che questo avrebbe potuto far causa presso un tribunale rabbinico per ottenere la sua giustizia. Al Signore questo non interessa, è una cosa che è già contemplata dalla legge che tu puoi fare. Il problema è, lui si è rivolto a Gesù come al maestro, non come a un giudice di tribunale. E il maestro può sostituirsi al giudice di tribunale? Lui risponde come il maestro, cioè risponde come colui che fa conoscere la verità. Ma la verità è la verità dei cuori. Allora, se tu sei così arrabbiato con tuo fratello che ti ha fatto un'ingiustizia, qual è la ragione di fondo? È che tu sei attaccato a quel bene. E Gesù racconta la parabola per dire perché siete così cupidi. Gesù attacca sulla radice dei nostri cuori che quando anche si muovono in ordine alla giustizia spesso nascondono questa cupidigia. È la cupidigia che sporca il cuore. Ripeto, Gesù non vuole dire che tu non puoi fare causa al tuo fratello in un tribunale. Questa è la vita ordinaria. La vita ordinaria riguarda cose ordinarie. La risposta di Gesù riguarda la dimensione vitale della vita, riguarda la dimensione di pienezza del cuore. Se voi non fate la domanda a partire da lì, il Signore non risponde, si tira fuori. Perché lui risponde da maestro, cioè da Signore che dà la vita, non che risolve le questioni. Questa cosa noi mai, non dico mai, no, mai non è vero, ma spesso ci sfugge. La preghiera, se si indirizza a lui come al maestro, come al Signore, è per chiedere la vita, non per chiedere la sistemazione dei nostri guai. L'insegnamento di fondo che c'è è: ma con quali sentimenti di fondo viviamo la nostra vita? Gesù vuole aprirci quell'orizzonte interiore che ci consente di vedere la verità del cuore nei desideri che portiamo, e corrisponde a quello che in tutta la scrittura risuona da sempre: temete il Signore e nessun altro, temete colui che può mandarvi nella Geenna, dirà Gesù, nella Geenna, cioè temete colui che è alla base di quella pienezza di vita che desiderate. Se voi non tenete conto di questa dimensione e andate su altri livelli, voi resterete delusi. Questa risposta di Gesù ci sbilancia molto, e questa cosa fa risaltare il fatto che quando noi cerchiamo la giustizia, in realtà siamo interessati a qualcosa. Perché l'uomo che cerca la giustizia per la giustizia non ha questa cupidigia. San Paolo a un certo punto dice, non mi ricordo più però in che passo, mi è balenato adesso nella mente, il fatto della quando uno fa causa a un altro, no? E dice, e addirittura voi andate presso un tribunale, noi oggi diremmo laico, no? Ma è normale, i tribunali sono solo laici. Ma allora le questioni della comunità potevano essere risolte davanti, o meglio, all'interno della vita fraterna. E Paolo dice, è già una sconfitta avere questioni, una sconfitta ulteriore è cercare di derimerle con una voce dall'esterno. E lui dice, ma non è meglio lasciare tutto pur di non avere? Dice solo non è meglio, quindi non è che condanna la ricerca, diciamo, della giustizia del tribunale, ma non è a quel livello che c'è la risposta di Dio, non è a quel livello che viene la conoscenza dell'amore di Dio per noi. E tenere conto di questo sfronda già molti atteggiamenti del nostro cuore. Quindi questa è la prima cosa, che si collega a quello che dicevo ieri pomeriggio alla fine. Quando portano il paralitico, no, per essere guarito, Gesù non guarisce il corpo. Dice, ti sono rimessi i tuoi peccati. Agisce da Signore, non da guaritore. Se guarisce è solo per convincere che la parola precedente è una parola autentica, che ottiene quello che ha detto, anche se nessuno lo coglie. Difatti in quel racconto si dice di Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico. Non era la fede di ottenere la guarigione, ha visto altro. Questo altro è ciò che interessa a Dio quando noi andiamo a pregare. Lo vede in noi questa fede? perché la fede nel Signore è esattamente nel Signore della vita, non nel giudice, in quello che ci ottiene questo o quest'altro, in quello che ci protegge da uno o dall'altro. Il Signore non è questo, capite? Allora, il primo avvertimento, no? Nel senso del valutare la condizione dalla quale noi avanziamo le nostre richieste al Signore, è questa. Noi siamo interessati alla vita che viene dal Signore o ad altro? Se siamo interessati ad altro, non otterremo soddisfazione. Questa è la prima cosa. La seconda, che esprime, ed è collegata a questo interesse, la diffidenza. Ma il Signore agisce proprio a nostro favore? Se a nostro favore intendiamo a nostro interesse, allora abbiamo ragione di diffidare. Allora, questo principio della diffidenza io lo rilevo con il passo del Vangelo di Giovanni al capitolo 6 e siamo al versetto 30. Questo lungo colloquio, discussione di Gesù con i discepoli, con i farisei, con la gente, è attorno al mistero praticamente dell'Eucaristia. No? Voi sapete che il Vangelo di Giovanni non riporta il racconto della istituzione dell'Eucaristia. Le allusioni a questo mistero sono in questo capitolo 6, perché Giovanni collega il mistero dell'Eucaristia al simbolo della manna. Ma quello che per noi è da cogliere, almeno su questo punto, no? È: ma noi che domandiamo un segno al Signore della sua autorità, lo facciamo per conoscere il Signore o per essere confermati nei nostri desideri, diciamo, di prima? Allora, la frase è: quale segno tu compi perché vediamo e crediamo? Allora, chi ha ascoltato Gesù è rimasto affascinato. La gente non ha dubitato che lui fosse il pane di Dio, come la manna. Ha solo, o meglio, risalterà dopo, dubiterà che sia il pane disceso dal cielo. Ma adesso noi non possiamo entrare nell'analisi di questo capitolo, mi fermo solo su questo particolare. Loro chiedono un segno per essere garantiti nell'accettazione del suo messaggio. Il cuore sente che quello che viene, noi l'applichiamo al Vangelo, che quello che viene dal Vangelo è davvero una verità. Cioè, noi non siamo portati a condannare il Vangelo dicendo che ci dice delle astruserie o ci dice delle cose non vere. Noi questo lo riconosciamo. Il problema nasce dal fatto che noi è come se non potessimo, guardate che è una difficoltà reale questa, se noi non potessimo abbinare il desiderio che abbiamo al dono reale che ci viene fatto. Cioè, è come se noi nel dono reale che ci viene fatto mai troviamo soddisfatto il nostro desiderio. Vuol dire che il nostro desiderio lavora non tanto su quello che chiede, ma su qualcosa che è sconosciuto anche al cuore. Cos'è questa cosa sconosciuta al cuore che non permette a che il desiderio si compia con il dono reale di Dio? In pratica Gesù fa questo ragionamento. Voi siete qui a domandare a me perché avete creduto ai vostri padri quando vi hanno raccontato che loro hanno creduto al Signore e hanno avuto come garanzia, come dono, la manna. Loro hanno mangiato questa manna e hanno potuto continuare il cammino. Quindi loro hanno creduto. Voi adesso domandate un segno a me per credere. ma restate nella logica di ricevere lo stesso tipo di dono. E voi non avete più lo stesso tipo di fede dei padri. Quando i padri hanno chiesto al Signore, l'hanno chiesto in modo drammatico, non sapevano quello che sarebbe derivato da Dio. Infatti, se voi andate a rileggere i passi, il popolo era esasperato. Quindi si stava ribellando a Dio. Ma sei capace, sì o no, di darci? Ci hai fatto uscire e adesso ci fai morire di fame. E avevano creduto. Questi domandano al Signore, ma non sono, come dire, non procedono da questo dramma di dire, ma allora, dai o non dai, in verità, quello che viene da Dio. E la cosa strana è, loro vorrebbero essere garantiti nella fede che il Signore sta chiedendo a loro. Ma la garanzia la chiedono su una cosa del passato, non su quello che sta avvenendo. E questo non è la nostra situazione. Noi chiediamo sempre la grazia un po' più in là, non quella che effettivamente passa. Guardate le considerazioni della nostra vita. Io sarei? Sì. Io potrei? Sì. Questo sì, vale sempre. Io esprimerei tutto il mio desiderio di vita fraterna se quella disgraziata non mi... Ma più o meno, insomma. Questo sì vale sempre, sempre, sempre. E tradotto in termini di dinamica spirituale, ma guardate che è una difficoltà reale, Cioè, bisogna imparare prima a vederla, perché sennò restiamo proprio sempre sbalzati. Quello che io voglio non corrisponde mai a quello che mi è dato. C'è una espressione, chi di voi ha letto Tolkien? Sai, questo romanziere, il Signore degli Anelli, no? E ha anche un breve raccontino, si chiama La foglia. Mi ricordo, a suo tempo ho commentato questo raccontino, perché riporta alla fine questa esperienza. Tolkien è un uomo ansioso, pensava che quello che lui produceva non valesse niente, no? Ed è diventato, credo, uno dei più grandi romanzieri del secolo scorso, no? Ma da morto, però. Da vivo era sempre... agitato, no? Comunque aveva delle intuizioni molto buone. Lui a un certo punto dice, certo, se io considero la mia vita, come avrebbe potuto essere diversa? Se io avessi reagito a quella cosa, se fossi andato là invece che qui, se avessi incontrato questo... Quindi il pensare che la nostra vita, se si fosse... verificati o non scelto altre cose, sicuramente sarebbe stato diverso. Ma lui aggiunge, certamente non migliore, perché il meglio della vita sta nella grazia che ci è data. Ma noi, non trovando questa corrispondenza tra il desiderio e il dono attuale, noi è come se volessimo sempre qualcosa un po' più in là. Dice, io ti amerei, Signore, se tu mi togliessi questo difetto. Io sarei generoso se non sentissi questa cosa. Tutto così. Allora, se non prendiamoci in giro su questa cosa, perché è molto reale, questo esprime uno dei drammi del nostro cuore. E tra l'altro è anche il dramma dell'amore, no? Quando tu ami sei molto esposto. E quindi basta una minima cosa di diniego che tu non accetti più. Per poter accettare devi riconoscere che le cose non stanno come vuoi tu. L'altra persona non si muove come vuoi tu. Ma non è questa la ragione per far diminuire l'amore. Perché se no, tu devi concludere, allora ho solo un amore interessato. Ma se è interessato non è più amore. Se non ho amore, la dinamica della vita non è più potente. E avanti. questo è il dramma costante della nostra vita. E se il dramma della vita, diciamo, personale, fraterna, vuol dire che è il dramma del rapporto con Dio, vuol dire che è il dramma della conoscenza del Signore Gesù. Noi confondiamo sempre Gesù, se parla da maestro, parla da maestro. Se noi lo vogliamo come giudice, abbiamo sbagliato indirizzo. Se lo vogliamo come onnipotente, no? Che sistemi le cose per noi, abbiamo sbagliato indirizzo. Ma il cuore non lo sa, ne patisce solo le conseguenze. Allora l'invito è: imparate a leggere le conseguenze. Perché se poi il cuore resta, non so, oppresso, provato, afflitto, allora vuol dire che non ci siamo rivolti al maestro. Ci siamo rivolti, suona sempre come quello che dicevo io, all'idolo grande. E questo, per quanto noi, insomma, non penso che sia una cosa difficile da capire, ma per quanto è come evidente, non è mai scontata nella nostra vita, mai, mai. Allora, il restare colpiti da questi episodi del Vangelo, o comunque da questi, diciamo, botta e risposta, no? Tra un gruppo di persone, i farisei, la gente, i discepoli e Gesù, illustra esattamente questo dramma. Alla fin fine, quello che si tratta di guadagnare è di prendere la vita dal verso giusto, non di cambiare la vita, non di cambiare gli eventi della vita, non di cambiare le teste della vita, e neanche la nostra, neanche la nostra testa, che tanto non ci riusciamo, ma da prendere dal verso giusto, dal verso santo, dal verso del dono di Dio attuale, esattamente com'è. Dio è sufficientemente potente per riempire il nostro cuore. Noi lo diciamo a volte solo con la lingua, perché neanche con la testa, ma ammesso che lo diciamo anche con la testa, con il cuore non siamo mai convinti. Ed è una scoperta continua. La vita è vita perché si scopre questo. E in genere le cose che si scoprono quando sono vere non si scoprono ridendo, ma piangendo. In genere. E questa è il secondo aspetto. Accenno anche al terzo, dai. Il terzo, che è preso dal capitolo dopo di Luca, io esprimo per dire: noi ci riferiamo a Gesù come colui che sa le cose, e a volte chiediamo solo perché siamo curiosi. La curiosità non porta da nessuna parte, e in genere la curiosità è nell'interessarsi degli altri. In genere, se noi siamo curiosi, diciamo: perché a lui questo? Perché a quello? No? Siamo sempre curiosi. E allora c'è questa: un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Domanda più sciocca non c'è. Infatti, quando Gesù risponde, non risponde a questa domanda, risponde al desiderio vero che questa domanda copre. Questa domanda è di curiosità, ma il desiderio della salvezza è vero. Allora Gesù risponde a quello che c'è dietro, cioè a questo desiderio di salvezza, e dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Che ve ne frega sapere di pochi o di tanti, di questo o di quello? Tu sforzati di entrare per la porta stretta. Adesso, visto che è già quasi il tempo è passato, lo voglio solo accennare e poi lo riprendo nel pomeriggio. Toglietevi dalla testa il riferimento immediato che questi questo verbo e questa immagine comportano per noi. Sforzarsi vuol dire fare, non fare caso. Quando uno vuol fare una cosa e si deve, non mi viene il termine. È come se devi far leva, no? Su tutte le tue risorse, tu le raccogli e più sei concentrato, più ottieni, no? Se vi sforzate così nella via di Dio, non solo perdete, perdete anche voi stessi. Sarebbe, perdonate l'immagine banale, no? È come quando vedete uno che ha il guinzaglio al cane e lo volete portare di qua e lo tirate, no? Che l'altro è sempre lì con la lingua fuori, no? Fa tre passi e sembra che sia moribondo, no? Tu allenta un pochino la corda, là tu viene da solo e non c'è bisogno di tirare. Quello sforzato, noi siamo sempre come i cani col guinzaglio che vengono tirati. Ma non è Dio che fa così, siamo noi che facciamo così. Ecco, questo sforzarsi è fuori di luogo secondo l'immagine che noi abbiamo in testa. Poi dopo cercherò di spiegare qual è l'immagine. È uguale per la porta stretta. Stretta vorrebbe dire che fatica bisogna fare. Mamma, perché se voi volete, perdonate, tipo andare al night tutte le sere o spendere e espandere, ammesso che avete soldi, la vita è meno stretta. Ma è ridicolo. Noi immaginiamo delle cose che non esistono. Siamo solo sentimentalmente corrotti. E basta. La vita è faticosa. Questo stretto non comporta mai questa immagine. È invece l'immagine del bambino che nasce. La porta stretta è per la vita e non interessa essere stretto, interessa aprirsi alla vita. Lo stretto è per la vita, non è per avere, che so io, una specie di vanto o di merito da esibire. Mi sono sforzato, ho fatto le cose. Quante volte diciamo, se io quando devo offrire una cosa, no? Se io devo fare una rinuncia vale di più. Chi l'ha detto? Dov'è che trovate scritto che una cosa di rinuncia vale di più di un'altra? Da nessuna parte c'è scritto. È solo immaginata da noi. Per esempio, ma sono cose anche semplici. Perché noi due siamo amici, io ti voglio bene, mi sforzo di volerti bene, tu l'accetti il mio amore, ma tienitelo. Che me ne faccio di un bene così? Non facciamo così? E con Dio non è lo stesso? Allora, questo sforzarsi per la porta stretta non si riferisce all'immagine che abbiamo in testa noi. Gesù non ci sta dicendo che la via del cielo è faticosa. Tutta la vita è faticosa. Comunque faticosa. Basta pensare quando si diventa un po' più vecchiarelli e con qualche malattia. È più faticosa. E capite, o meglio, si può capire questo riferendosi a Gesù quando commenta la vita di Giovanni Battista. Quando, parlando di Giovanni Battista, no, dice soltanto i violenti, no, si impadroniscono nel regno, no? Ma non è la violenza, farsi violenza, che è una stupidaggine. La violenza è legata al fatto di aprire la possibilità per il cuore di liberare l'energia che ha sul desiderio più grande che persegue. Noi siamo dispersi in mille desideri. Ma i mille desideri non riempiono la vita. Invece c'è un grande desiderio che va liberato per poter cogliere tutto il dono della vita. La violenza è quella di aprire per, trovare, per scoprire questo desiderio grande e perseguirlo. Quella violenza, diciamo, lo sforzarsi e lo stretto è abbinato al fatto che la porta stretta è Gesù, punto. Non io mi devo sforzare di essere buono perché sento le tendenze cattive. Tutti sentono le tendenze cattive. Chi è buono? Solo Dio. Allora, la porta stretta è entrare nella verità del Vangelo. Ma verità, non mi sforzo di. Segreto di Dio aperto, non. Ma io ho fatto questo, tu mi darai. Non così. È partecipare a quello che è la vita di Dio, che diventa per noi la radice di vita nostra. Sforzarsi a porta stretta allude a questo. E poi oggi nel parlare di questo cercherò di far valere, di far vedere qualche particolare, perché questa via, che sembra così complicata per noi, in realtà è la più liberante, perché la difficoltà per noi è quello di cercare la vita riferendola a una, diciamo, a una forma di io che è già complicato, che è, come dire, che è già malato. Se io sono tutto in funzione della mia malattia, la malattia non passa. Invece poter portare le cose al mio io non malato, quello che effettivamente ho ricevuto in dono ed è chiamato a esprimersi, è tutta un'altra cosa. Quello che dicevo stamattina, no? Se io ricevo l'invito di Gesù come un'aggiunta, eh sì, quello che dice Gesù è proprio vero, allora se faccio così, ecco, posso metterlo in più a quello che ho già. Se fate così, perdete, e quello che viene da Gesù è quel buono che avete. Gesù parla in modo radicale. Radicale vuol dire allude alla radice di vita che vale per il nostro cuore, vale per le risorse che noi abbiamo già, nessuno ce le deve dare. Non si può, non so, è come dire, non potete insegnare a un bambino ad amare. Un bambino arriva da solo. Voi potete al massimo indicare le condizioni perché posso coltivare questo amore, ma non si può insegnare a uno. Come si dice, non si può insegnare a un gatto ad arrampicarsi, lo fa da solo. Al limite voi non mettete un tetto perché non posso salire, d'accordo? Ma l'arrampicarsi fa già parte della sua natura. Noi non crediamo a questo per il nostro cuore. Non ci crediamo. E questo è il vero tarlo del diavolo che lascia nel nostro cuore. Guardate che al diavolo non interessa affatto vederci fare i peccati. Tanto dice, questi, se anche non vado io, li fanno già da soli. Non c'è bisogno. Quello che serve al diavolo invece è di chiuderci nei nostri peccati, cioè di farci perdere il senso di quello che è la, diciamo, il gustare la vita, il vedere la vita, quello che dicevo stamattina, le chiavi di felicità, è quello di nasconderle. Questo è l'opera del diavolo. Al resto, non ci pensa manco. Se il diavolo ha tutti i vizi, ha anche quello della pigrizia, non dimenticatelo. Basta.